è stata inaugurata il 15 giugno, continuerà fino al 2 settembre. È curata da Elettra Stambulis, che abbiamo ospite. Ciao Elettra.
Ciao a voi.
Allora, Elettra, è una mostra che è dedicata ad artisti under 35, artisti under 35 dell'area mediterranea. Ecco, ci puoi raccontare intanto com'è nato questo ciclo, di cui questa è la terza edizione, e poi quali sono stati i principi attorno a cui hai selezionato appunto gli artisti?
Il progetto nacque tre anni e mezzo fa, perché era la fase in cui c'era una serie di progetti sostenuti dall'allora Ministero della Gioventù attraverso le regioni sulla cosiddetta creatività giovanile, e nacque con questa idea abbastanza semplice, cioè un anno la mappatura dell'Italia, un anno quella dell'Europa, il terzo anno quella del Mediterraneo. Poi sai, a volte anche in tempi piuttosto brevi le cose cambiano, e questo progetto, se vuoi abbastanza semplice, cioè importante, perché ha portato comunque una mappatura molto interessante, in particolare nell'edizione Europa, però quest'anno ha preso una piega un po' diversa, forse perché le cose nel frattempo sono mutate, e da una mostra che semplicemente, tra virgolette ovviamente, selezionava gli artisti più interessanti dal punto di vista del curatore nella fascia under 35, è diventata una mostra che racconta soprattutto delle storie dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e quindi è una mostra narrativa che mette in crisi un po' l'idea del Mediterraneo pacificato. Questa è un po' la chiave di lettura, cioè questa idea del Mediterraneo come Mare Nostrum, questa falsa ideologia che ci ha fatto pensare che fossimo di fronte a un mare completamente pacificato, è stata messa in discussione più volte, e gli artisti che sono stati selezionati sono tutti artisti che mettono in crisi fortemente questo modello.
Quindi c'è una struttura a sezioni, mi sembra di capire. Leggo i titoli di queste sezioni, che sono rappresentazione del potere, poi una serie di binomi: passato, passare, nominare, sognare, oggetti scomparsi, luoghi mentali. Tu appunto citi una situazione in cui non c'è una riappacificazione, ecco, fra queste componenti. Ci puoi descrivere qualche lavoro, così magari mettiamo in luce anche alcuni di questi contrasti che tu hai evocato?
Partiamo per esempio da un artista tra le più giovani, Ela Lamine, che è un'artista tunisina che non è potuta venire all'inaugurazione perché, come molti degli artisti che hanno partecipato ad arrivi e partenze mediterraneo, Ela è un artista in cui lavoro, arte e impegno in prima persona politico per il cambiamento del proprio paese sono tutt'uno, e tant'è che Ela, appunto, dicevo, non è venuta perché è stata coinvolta nei riot che sono nati a seguito dell'inaugurazione avvenuta dei nuovi artisti tunisini il sabato prima a Tunisi, e quindi lei era fortemente coinvolta in questa cosa, è andata a fare il sit-in davanti al Ministero della Cultura e quindi non è venuta. E la presenta un lavoro che è una serie di scannografie di un ritratto di Ben Ali fatto in pane, e c'è la rappresentazione della decadenza del potere attraverso il fatto che il pane è un materiale deperibile, quindi lei ha ripreso il deperimento di questo materiale con cui aveva creato questo ritratto di Ben Ali, e il titolo di quest'opera è "Noi non mangeremo più quel pane là", che era lo slogan con cui è partita la primavera dei Gelsomini. Quest'opera è stata già presentata all'Istituto di Mondo Arab, lei è la prima volta che espone in Italia, è un'artista giovanissima ed è sicuramente una di quelle che rappresenta in maniera più chiara questo aspetto che dicevo prima, cioè passato, presente, il tema dell'impegno etico, della forte volontà di narrare delle storie, di dare una rappresentazione sintetica, iconica di quello che avviene attraverso le opere. E attraverso l'arte contemporanea, i codici comunque dell'arte contemporanea.
Abbiamo anche alcuni artisti italiani, naturalmente, tra l'altro anche diciamo già affermati, come Danilo Correale, che è stato presente nella penultima edizione di Manifesta. Abbiamo anche Barbara Guerrieri Group, l'italo-libica Adelita Husni Bey. Ecco, il punto di vista degli artisti italiani su questa situazione geopolitica come emerge?
Allora, sicuramente di questi che tu hai citato, l'artista più eticamente impegnata, di cui lavoro più facilmente rientra in questi parametri, è Adelita Husni Bey, che rappresenta un po' il cosmopolitismo di questi artisti, anche lei attraverso la sua biografia, un'italo-libica nata a Milano, che vive a Londra e che ha fatto un lavoro su un anarchico spagnolo, Ferreri Guardia. Ferreri Guardia era questo anarchico a seguito della cui uccisione, tra l'altro ci fu la settimana rossa che coinvolse anche Ravenna, la città in cui io abito, e anche Ancona fu una città che fu molto colpita dalle ripercussioni dell'uccisione di Ferreri Guardia. E Adelita è andata a cercare cosa è rimasto del pensiero di Ferreri Guardia, perché Ferreri Guardia non era altro che un pedagogista anarchico che fu ucciso per ragioni ovviamente politiche, ma il cui contributo sta nella fondazione delle Scuola Moderna. E quindi lei è andata a indagare questa permanenza delle Scuola Moderna a Parigi, in particolare, dove ancora funziona una scuola con questo sistema di educativo, che si basa ovviamente, essendo un sistema che si fonda sul pensiero anarchico, sulla assenza di regole, sulla capacità del bambino di imparare naturalmente, a imparare attraverso la collaborazione e l'esperienza. E quindi il titolo di questa opera è A Holiday from Rules, una vacanza dalle regole. Ed è un lavoro veramente molto poetico, molto narrativo, molto delicato. Gli altri italiani diciamo hanno una visione meno identificata forse subito, anche se anche Barbara Guerrieri hanno fatto lavori molto importanti da questo punto di vista. In questo caso in mostra non c'è uno di questi lavori, ma un lavoro che sta più nell'ambito della rappresentazione iconica dell'oggetto mentale, quindi in quella sessione che tu avevi citato.
Quest'anno abbiamo parlato anche in occasione della Biennale di Berlino del rapporto tra produzione artistica, attivismo, riflessione politica. Tu, da curatrice, al di là diciamo di questo singolo episodio, di questa singola mostra, in che modo ritieni ci sia un'incidenza da parte dell'arte che ragiona di questi termini verso un pubblico non specialistico?
Io, guarda, non so che cosa sia il pubblico non specialistico e quale sia il pubblico specialistico. L'arte contemporanea parla a tutti, però come tutte le forme artistiche ha bisogno di una grammatica, di una alfabetizzazione. Quindi quello che latita molto spesso è l'alfabetizzazione, le occasioni di alfabetizzazione per il pubblico. Perché ti racconto questo episodio: all'inaugurazione della mostra Riva Partenze c'è stata una commissione di pubblici, perché inaugurava allo stesso momento sostanzialmente una sessione del Museo Merio, che è un museo tattile per non vedenti, che inaugurava proprio in quel momento, pubblici diversi. Una parte del pubblico del Museo Merio è venuto anche all'inaugurazione di Riva Partenze, e quindi io sul momento ho pensato di fare una visita guidata, cioè di spiegare l'opera, una cosa che di solito nell'arte contemporanea non si fa, no? Si dà quasi per scontato che invece ho fatto proprio la visita guidata, come si fa con le opere del 600 eccetera. E queste signore, insomma, di questa associazione eccetera, sono state entusiaste, si sono proprio divertite, sono venute a ringraziarmi, mi hanno detto: ma abbiamo capito, bello questo, mi è piaciuto più questo che l'altro. Quindi io credo che l'arte parli a tutti, ma comunque l'arte ha sempre bisogno, come qualsiasi codice linguistico, di possedere una grammatica. Non puoi leggere un testo se non conosci la lingua, non puoi vedere un film se non conosci quel codice e via dicendo. Insomma, ecco, questo è quello che io penso.
Certo. Ponevo questo problema perché alla Biennale di Berlino, non so se l'hai vista, è stata, come dire, creata una specie di situazione che era quella di Occupy Wall Street, se no Occupy London, eccetera, all'interno degli spazi della Biennale. E la cosa personalmente mi aveva lasciato un po' perplesso, perché ho avuto l'impressione che avesse una ricaduta praticamente nulla sul pubblico, cioè che fosse semplicemente una vetrinizzazione di questo tipo di evento. Ti chiedo un'ultima cosa a proposito della Biennale del Mediterraneo, perché appunto viene detto che questa mostra è un po' il trampolino di lancio dell'edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, che si terrà appunto successivamente sempre ad Ancona. Spieghiamo anche che cos'è la Biennale del Mediterraneo.
Allora, Biennale Mediterraneo è una rassegna itinerante che ha avuto tra l'altro delle edizioni anche bolognesi e che è fatta da una serie di soci che sono o ministeri o città comuni o associazioni che si occupano non solo di arti divisive ma di musica, di teatro, di poesia, di letteratura, addirittura anche da pochi anni di gastronomia, e che è una rassegna, un festival, una biennale in cui tutti questi paesi che per lo più si affacciano sul Mediterraneo selezionano un certo numero di artisti di queste categorie, intorno ai 300 di solito. Tieni presente che tipo manifesto sono 150, quindi è una manifestazione molto ampia come numeri, e che occupa per 4-5 giorni una città. Le ultime edizioni sono state a Salonicco, poi prima a Skopje e via dicendo. Importante è stata, dal mio punto di vista, una delle più importanti è stata quella di Sarajevo. Ogni due anni, quando si fa la biennale, c'è un tema, una sorta di, no, di spunto poetico sul quale gli artisti di tutte queste categorie devono lavorare. Per l'edizione anconetana il tema sarà il segreto. Il segreto inteso come modalità di esporsi, non esporsi, il valore antropologico del segreto nella nostra area, in senso più lato, insomma, vedremo poi come lo declineranno gli artisti che parteciperanno. È una biennale che ha sicuramente una caratteristica molto performativa, molto coinvolgente, molto più da festival che da biennale artistica, questo sicuramente va detto, ecco. E poi anche per il fatto che, sai, quando ci sono 300 giovani in una città che fanno arte in qualsiasi forma, sicuramente una grande presenza energetica, no? Per una città una roba, insomma, che smuove. Soprattutto credo che una città come Ancona sia una città ideale dove ospitare questo tipo di manifestazioni, perché non è né troppo piccola né troppo grande, ha gli spazi giusti per contenere, ed è una città in cui veramente è una sorta di invasione, mentre magari in metropoli più ampie un po' si perde, perché no, 300 artisti ad Ancona e 300 che sono anche sulla Roma hanno un altro tipo di peso.
Certo. Bene, allora ricordiamo arrivi e partenze 2012, Mediterraneo, dal 15 giugno al 2 settembre, Mole Vitelliana e altri luoghi. Ecco, se ci puoi accennare a questi altri luoghi. Beh, e che cosa si trova?
Intanto domani apre a Porta Pia il progetto di residenze, Porta Pia Open Academy. Porta Pia è una porta monumentale di fine Settecento, voluta da Pio VI, che di norma è chiusa, non è visitabile dagli spettatori, mentre domani apre. In tutte le celle, diciamo le stanze che sono dentro Porta Pia, ci sarà un artista delle Accademie di Belle Arti delle Marche, e ci saranno poi una serie di residenze, appunto, di artisti invece già più noti come Tiberi, Nicolai, e quindi una serie di eventi che andranno avanti per tutta l'estate, una sorta di museo che cambia continuamente perché gli artisti lavorano lì dentro.
Ecco, quindi ci sarà una certa dinamicità anche all'interno di questa mostra. Allora ricordiamo che Elettra Stambulis è la curatrice, ma in collaborazione anche con Maria Rita Bentini, Sabina Ghinassi, Lorenza Pignatti e White Fish Tank. Grazie Elettra.
Grazie a voi.
Alla prossima. Ricordiamo il sito www.arrivipartenzemediterraneo.it e tutte le informazioni sul nostro sito undo.net.